Ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Veget. Io sono Grazia, ma chi sarà il mio ospite? Vi do qualche indizio. Allora, l'abbiamo già conosciuto qualche tempo fa. È un personaggio noto non solo nel giro vegan, antispecista, animalista, per il suo lavoro. E a proposito di lavoro, di solito è dietro una console, fa ballare, ma non sballare. O perlomeno, se qualcuno sballa, lo fa in modo naturale perché è molto preso dalla sua musica elettronica. Avete indovinato di chi parlo? Ma di Tyler of Gaia, ovviamente. Ciao Tyler, ben ritrovato.
Ciao, grazie, ciao.
Come dicevo...
Grazie della bellissima introduzione, tra l'altro, mi riconosco molto, grazie.
Bene, beh, insomma, chi ti conosce penso che abbia indovinato di chi stavamo parlando. Senti, come dicevo, è passato un bel po' di tempo dalla prima intervista che ti ho fatto e di acqua sotto i ponti ne è passata veramente tanta. Allora, direi di fare scoprire agli ascoltatori le motivazioni, tra l'altro molto interessanti, che ti hanno portato ad abbracciare la filosofia cruelty free nella precedente intervista, che trovano ancora sul nostro sito, mentre oggi io vorrei parlare di cosa è successo in questo lasso di tempo. Vivi sempre all'Isola d'Elba innanzitutto?
Allora, io non vivo più all'Isola d'Elba, vivo in Toscana in questo momento, però sulla terraferma a Pietrasanta, è un borgo medievale a nord della Toscana, quasi al confine con la Liguria. Ti confesso che mi manca l'Isola d'Elba perché sono passato 5 anni della mia vita bellissimi, intensi, a contatto con la natura, ma chiaramente per chi fa un lavoro come il mio, in cui ogni weekend devi suonare a Roma, a Berlino, a Milano, a Firenze, richiedeva tanto impegno dal punto di vista di prendere la nave, il traghetto, il treno, e quindi il mio amore per la natura aveva bisogno di essere bilanciato da un po' di praticità, e quindi ho individuato in Pietrasanta il luogo giusto e mi trovo molto bene, devo dire.
E a proposito dei concerti che fai, no? Dei DJ set, più che concerti si chiamano DJ set, so che vai in alcuni locali che non sempre sono, diciamo, filosofica vegan, ecco, però fai di tutto per portarli dalla nostra parte. Raccontaci qualche esperienza.
Sì, esatto, è come dici, io spesso ho la fortuna di suonare in luoghi che ci sono amici che risuonano con le nostre idee, che se non sono comunque esattamente vegan, sono vegan friendly e si adoperano per essere il più aperti possibili. E poi ce ne sono altri che non sono così. Ci si può lavorare con loro, quando c'è apertura, c'è scambio e sintonia, ci si riesce a lavorare, ad esempio a Roma, al Sanctuary, che è un posto molto bello, in pieno centro a Roma, con un giardino di 5.000 metri quadri di piante tropicali. Quando nacque 7 anni fa, non era esattamente vegan friendly, quindi insomma, con tutte cose che a noi non piacciono. Io suono in questo locale dall'apertura e mese dopo mese, anno dopo anno, ho sempre insistito per aprirsi di più alle nostre idee. E devo dire che sono stati bravi perché hanno ascoltato, hanno sperimentato. Il loro chef è uno chef giovane, in gamba, colpevolmente carnista, per il tempo stesso è curioso. Guarda, Grazia, ha assemblato un menù pazzesco. Ora sono diventati ufficialmente veg friendly, hanno un menù vegano in carta, non insomma quei menù vegani un po' raffazzonati, ma di altissima cucina. Ha veramente azzeccato una ricetta pazzesca, un tofu con le arachidi meraviglioso. Quando lo faccio provare anche a chi non è vegano, vola, letteralmente vola, e scopre veramente che il tofu può essere buonissimo.
Ecco, servono anche queste iniziative, certo. Sta anche nella furbizia dei locali comunque, dei gestori, perché il mondo vegan si sta allargando sempre di più, le richieste sono sempre più alte, quindi cioè ci vanno anche di mezzo se non accontentano i clienti, ovviamente.
Sono completamente d'accordo, infatti secondo me l'altra buona notizia dall'ultima volta che ci siamo sentiti è che sempre di più persone sono vegane e sempre di più si trovano opzioni vegane in giro, e questo significa tanti animali in più salvati e poi un percorso che si spera porterà l'umanità ad essere completamente senza crudeltà verso gli altri.
Speriamo. Adesso veniamo un po' a te, al tuo lavoro, ai tuoi progetti. Da quando hai cambiato abitazione, da quando non vivi più all'Isola d'Elba, hai allargato diciamo le prospettive lavorative?
Allora, io ho sempre lavorato con la musica a 360 gradi e quindi per me il DJ set fa parte della mia espressività sonora, lo adoro, un momento di gioia, di estasi, di condivisione, però la musica può essere declinata in tante cose. Io produco anche, ad esempio, paesaggi sonori, quindi ad esempio ricevo commissioni da teatri, gallerie d'arte contemporanea, piuttosto che dal mondo della moda, per comporre sottofondo musicale dedicato ad un particolare momento, ad una particolare mostra, e succede che ci siano collaborazioni di ogni tipo. Una che risuona sicuramente con noi è la collaborazione con Gioia di Milano, ristorante noto per essere stella Michelin, vegetariano e vegano, e se passate da Milano vi consiglio di andare a pranzare o a cenare da loro, non solo perché sono eccezionali e a pranzo hanno dei costi democratici per essere una stella Michelin, ma anche perché c'è il sottofondo musicale, quindi quando le persone pranzano ricevono un massaggio musicale che ho concepito e studiato apposta per questo tipo di esperienza e per il locale.
Bello, bellissima questa cosa. Poi questa espressione che mentre si mangia si riceve un massaggio musicale, bellissima, evocativa. Senti, nell'intervista che ti ho fatto qualche anno fa di presentazione, mi avevi raccontato di come ti sei allontanato da dove vivevi, la zona di Cremona, perché non ti piaceva, una zona brutta, l'avevi proprio definita così. Hai fatto un po' pace con quella zona?
No, tra l'altro pochi giorni fa ero lì perché quando ci torno per trovare la mia nipotina. Ci ho passato 2 giorni, avevo proprio con il cellulare l'applicazione che rileva la qualità dell'aria ed è proprio un luogo infetto perché è pianura padana, perché è circondata dagli allevamenti intensivi, perché c'è una delle più grandi acciaierie d'Europa, quindi è il luogo in cui sono nato e alcuni elementi risuonano in me, però quando vedo un campo con della nebbia so che cosa significa, è un luogo malato, è un luogo infetto, un po' tutta la pianura padana è così, alcune zone particolarmente come quella di Cremona. Quindi no, direi che non ho fatto pace, la mia considerazione è la stessa e per me, anzi, io sprono sempre i genitori della mia nipotina a valutare, insomma, l'Italia è così bella, così tante zone, capisco che il lavoro e le radici tengano lì, però ci sono luoghi più belli e sani dove vivere.
Però dipende anche se appunto questa tua famiglia ha fatto la tua stessa scelta o meno, perché se non l'ha fatta penso che per loro non sia un problema sapere che cosa c'è dietro a quella nebbia.
Sì, è vero, è vero. Allora, chiaramente la nipotina quando è con me mangia come mangio io ed è felicissima, cioè è proprio la dimostrazione che i bambini sono molto aperti e sono attratti dal cibo vero, reale, autentico e non dalle fezze industriali con i poveri animali morti. I suoi genitori, un po' anche per la mia influenza, hanno fortemente ridotto il consumo di carne, però sono quelle formule riduzioniste che va bene, fantastico che esistano, però non cambiano la tua esistenza e l'esistenza generale.
Anche perché poi magari l'hanno fatto semplicemente per salute.
Esattamente quello. Poi ben venga, nel senso, se anche tutti diventassero vegani per quel motivo lì, noi saremmo felicissimi di questa cosa. Perché significherebbe chiudere gli allevamenti intensivi. Quindi se c'è chi arriva a questa cosa anche da quel percorso, bene. Però sì, naturalmente sarebbe bello se fossero altre motivazioni.
E a proposito di questo, l'altra volta non c'era ancora tutto Bailame che è uscito successivamente. Tu cosa pensi della carne coltivata?
Ah, allora, più o meno quello che dicevamo, nel senso, io credo di non averla mai mangiata, sai? Non l'ho neanche assaggiata, ma semplicemente perché leggo la lista degli ingredienti, leggo l'origine e quindi tutto questo mondo di o prodotti fortemente artificiali che simulano la carne oppure proprio la carne coltivata proprio non fanno per me. Detto questo, se in questo momento ci sono persone che hanno l'esigenza ancora della carne, del ritorno della carne, però c'è qualcosa che le smuove per arrivare ad un altro tipo di dieta, allora ben venga anche questa cosa. Non la ritengo una buona cosa sul medio e lungo periodo.
Ho capito. Adesso hai qualche iniziativa nuova in corso oppure prosegui semplicemente come mi dicevi prima, semplicemente tra virgolette, perché hai già la vita pienissima con le cose appunto che hai sempre fatto?
Ma io, cioè, sono sempre in movimento e uso il suono e la mia microscopica notorietà per divulgare anche dei concetti, delle idee che sono diversi da quelli esclusivamente musicali. Quindi quando posso partecipare ad iniziative legate all'antispecismo, anche ad una visione olistica della vita, sono veramente entusiasta di farlo. E quindi talvolta accadono anche simili collaborazioni ed è meraviglioso. In generale, secondo me, la musica ha un potere veramente unico perché agisce in modo non forzato, non descrittivo sulle persone e fa vivere delle esperienze. E io, quando vedo persone che si ritrovano magari facendo yoga e poi c'è il DJ set e ballano e poi si mangia assieme un grande pranzo, una grande cena vegana, cioè si crea una comunità di salute, una comunità di intenti ed è tutto talmente bello che poi le persone si portano a casa quell'esperienza. Noi che già abbiamo una dieta vegana siamo confortati perché vediamo la nostra comunità espandersi e solidificarsi. E invece gli altri provano davvero un'esperienza più profonda, che cosa significhi vivere in modo più autentico con se stessi, nel rispetto, e quindi usare la musica anche come linguaggio alternativo è molto utile. Cioè, benissimo che ci siano tutte le campagne, che so, i ragazzi di Anonymous fanno vedere i video più truci di quello che accade negli allevamenti intensivi. È meraviglioso il lavoro che fanno, è preziosissimo e ci vuole quello. Credo che servano anche forme più sottili, entusiastiche, utopiche per coinvolgere le persone e iniziare ad immaginare il mondo che desideriamo senza crudeltà.
Sì, diciamo che di passi ne dobbiamo fare ancora tanti, però io parlo da quello che ho vissuto in questi anni di radio. Da quando è iniziata la radio vedo veramente una crescita, una differenza pazzesca. Quindi è vero, prima c'era un nero bianco, quindi qualcuno partiva direttamente a far vedere immagini truci, a parlare in modo molto pesante, far vedere tutte le violenze. Adesso si è aperto davvero un mondo un pochino più, per mettimi il termine, gentile ma sottile per arrivare allo stesso scopo. Io sono convinta che qualsiasi tipo di attivismo, qualsiasi tipo di messaggio arriva al pubblico giusto e alle persone che hanno bisogno di recepire.
Sì, sì, concordo con tutto e anche con, diciamo, la progressiva riuscita di tutte queste attività. Quando avete aperto, quando io ho iniziato ad essere vegano, eravamo delle mosche bianche, voi eravate probabilmente degli anacoreti, cioè parlavate veramente al deserto.
Sì.
Eravamo in una situazione in cui la nostra vita era difficile, cioè era veramente difficile essere vegani 20 anni fa per l'ostracismo sociale e poi dal punto di vista meramente pratico, cioè se entrava in un supermercato parlavi del tofu e ti mandavano, non lo so, al reparto cartoleria. Ora, per fortuna, questo è cambiata la comunicazione, anche il modo in cui siamo percepiti. Se 20 anni fa eravamo degli sfigati, ora non dico che siamo cool perché c'è ancora tantissimo pregiudizio, però vedere tanti brand anche che devono fare comunicazione e 20 anni fa non avrebbero mai fatto una comunicazione vegan friendly, che so, negli ultimi anni ho suonato per Dr. Martens, cioè un'azienda che ha sempre prodotto roba in pelle. chiaramente quando mi hanno coinvolto per il lancio di un sandalo Dr. Martens vegano. Che bella questa cosa, cioè che bella che un'azienda anche puramente capitalista, quindi con logiche puramente capitaliste e non etiche, però capisca che c'è questa esigenza e la sposi in modo cool, perché ad esempio in questo caso hanno fatto una bellissima campagna, c'era stato questo evento in pieno centro Milano in cui avevano coinvolto centinaia di persone che avevano ballato, si erano comprati delle scarpe fatte con pelle sintetica. 20 anni fa era impensabile, eravamo dei reietti.
Ah sì, infatti, vabbè, noi abbiamo solo 10 anni, però voglio dire già di passaggi e di cambiamenti se ne sono visti davvero tanti, tanti, speriamo che continui così. Ricordiamo agli ascoltatori dove ti possono seguire.
Allora, io semplicemente consiglio di abbandonarsi a Google, digitare Tyler of Gaia e verranno fuori diversi contenuti, dall'intervista che stiamo facendo ora al mio canale YouTube, Instagram, che sono sicuramente i due canali che uso di più. Ho anche TikTok, ma come diceva McLuhan, il medium fa il messaggio ed è uno strumento che voglio capire ancora bene per usarlo bene e non diventare schiavo di quelle dinamiche un po' isteriche, ipervelocizzate, tipiche di TikTok.
Sì. Va bene, allora ho parlato con Tyler of Gaia, grazie per essere stato ancora su Radio Vegit e speriamo chissà mai se prima o poi possiamo fare una grande festa ed essere tu colui che ci allieterà con la tua musica, speriamo, non è mai detto.
Lo spero tanto. Grazie a te, lunga vita Radio Vegit.